Amici di Big in Japan, bentornati, buona domenica. E siamo tornati da Tokyo. Ci abbiamo messo un po' troppo tempo e dopo una settimana di pausa, viaggio, definitela un po' come vi pare, siamo tornati qua in diretta streaming, ovviamente sempre su Radio Fab, sempre con Big in Japan. E oggi colmiamo una lacuna. E mea culpa, ma davvero mea culpa, perché sì, parliamo del maestro Miyazaki, ma non parliamo del ragazzo e l'erone. Ancora no, non è il momento. Vogliamo rivederlo con più calma e soprattutto trovare la tempistica giusta. Diciamo, parlarne a caldo magari è forse un pochino troppo presto, diciamo così. Aspettiamo magari una bella edizione in Blu-ray o in DVD, meglio Blu-ray ovviamente, da vedere e rivedere, e poi magari entro la fine di questa stagione riusciremo a parlarne in maniera un po' più precisa, diciamo così. Resta il fatto che è un film meraviglioso, finalmente con un doppiaggio decente, non l'ho detto io ma l'hanno detto praticamente tutti, non si perde metà del film a cercare di capire cosa cavolo stanno dicendo i personaggi, ma si vede il film, si gode del film, è bello, bellissimo. Ma torniamo al core business di questa puntata, perché oggi, come abbiamo detto, colmiamo una lacuna, ma terribile, ma grossa poi, perché andando a spulciare un po' tra le varie cose che avevo pubblicato su Instagram e su Facebook, mi sono reso conto di un dramma enorme. Questo anche perché, andando a vedere quando avevo fatto la puntata su Porco Rosso, ma questa è un'altra storia, mi sono reso conto che non ho parlato di Kiki, non ho parlato di Kiki Consegna a Domicilio. È grave, ma tanto! Sì, un po' me ne vergogno, devo essere onesto, perché non trovare tempo, definiamo così, per raccontare la storia di Kiki è sinceramente una cosa che mi ha un po' stupito. Non l'ho fatto in maniera volontaria, assolutamente no, ma il raccontare la storia di questa strega di 13 anni È doveroso perché è un bellissimo film di Miyazaki, è uno dei miei preferiti, anche se probabilmente uno dei miei preferiti è sbagliato, perché tra i tanti di Miyazaki non so quale sia il mio preferito, cioè sì, lo so, è il Castello Errante di Howl, ma perché ci sono affezionato, perché è stato uno dei primi che ho visto e mi ha colpito tantissimo, questo ve l'ho già detto, già lo sapete, già lo avete sentito più e più volte quando parlo del maestro Miyazaki, ma parlare di Kiki è sinceramente qualcosa che non mi viene difficile, perché è una bella storia, è un racconto di crescita, di formazione, di viaggio verso l'età adulta, con tutte altre cose dentro, racconteremo poi ovviamente. Diciamo subito che è stato tratto dal romanzo omonimo di Eco Kadono dell'85 e il film è uscito 4 anni dopo circa, quindi parliamo del 1889, del 1989. È un film che ha 35 anni. Sì, è invecchiato nel frattempo, ma non è invecchiato male, anzi, andandolo a rivedere adesso anche la versione Blu-ray che ho visto anche recentemente, è bello, ma dal punto di vista tecnico, dal punto di vista grafico, è un film che ancora regge veramente il confronto con l'ultimo, con Il ragazzo e il leone, ovviamente, ma anche con buona parte dei film di animazione non solo giapponesi. Ancora adesso si fa fatica a dargli una bella definizione temporale, ma questo è, diciamo, è un mero fatto visivo, perché alla fine è la storia quello che importa. E ovviamente, oltre alla storia, ci sono anche le meravigliose musiche di Joe Hisaishi. Non vi tedierò ancora nel raccontare la storia di Joe Hisaishi, assolutamente no, perché noi dobbiamo parlare di Kiki, dobbiamo parlare di questa piccola strega, della protagonista della storia, che a 13 anni decide di partire per il tradizionale anno di noviziato delle streghe. Semplifico e poi dopo entriamo, diciamo così, nella trama vera e propria con il prossimo momento dedicato alla nostra trasmissione. Vuole fare questo anno di noviziato, durante il quale deve vivere lontano da casa. Deve fare affidamento soltanto sulle sue forze, sul suo talento e cercando di trasformare i giochi e le passioni che aveva da bambina, perché di fatto è ancora una bambina anche se è una preadolescente, deve riuscire a incanalare tutto quello che ha dentro in quello che vuole fare da grande. E succedono delle cose, ci sono degli sviluppi estremamente interessanti, ci sono tanti temi cari e classici al maestro e tanta bella storia da vedere, con cui appassionarsi. Non è un film breve, intendiamoci, sono più di un'ora e mezza, un'ora e quaranta di film e non c'è mai un momento di vuoto, assolutamente. È un film intenso, è un film che coinvolge, ma non devo dirlo io perché sono l'ultimo dei fessi, diciamo così. Già i critici seri ai tempi lo avevano già, come dire, incensato molto, molto ben accettato dalla critica e anche quando è arrivato in sala in Giappone ha fatto tantissimi soldi, logicamente, come ogni film di Miyazaki, e incassò tantissimo, riuscì addirittura, se non ricordo male, a battere Rain Man, quindi uno dei filmoni, diciamo così, dell'anno, con Tom Cruise e stavo per dire Al Pacino, assolutamente no, Dustin Hoffman. È un film che ha, diciamo che ha rivaleggiato bene, ma se l'è portato a casa Kiki con oltre 2 miliardi di yen, se ricordo bene, quindi ha avuto un bel successo. Detto questo, continuiamo ad ascoltare la musica di Joe Hisaishi per Kiki Consegna a Domicilio. Non ve lo dirò in giapponese, assolutamente no, non ci pensate minimamente. Noi ci sentiamo tra poco, sempre con Big in Japan e sempre, ovviamente, con Radio Fan. A tra poco. Thank you. eccoci qua, Big in Japan, sempre con il maestro Miyazaki e con Kiki Consegni a domicilio. Allora, detto proprio semplicemente, riuscirà la nostra Kiki a portare a termine il suo viaggio di apprendistato? Spoiler, sì, ma in maniera un po' particolare. Dunque, tornando a noi, Kiki, e raccontando anche un pochino la trama, dopo aver deciso di fare questo viaggio per iniziare la sua carriera da strega, inizia le sue prime esperienze in città, e per lei, che è una ragazza di campagna, non è molto facile, anzi è delusa dall'accoglienza delle persone, è sfiduciata, è scoraggiata. Forse aveva da un certo punto di vista idealizzato quel viaggio che poteva farla diventare un'adulta. Però succede un incontro fortunato, incontra Osono, una fornaia giovane che in cambio di un aiuto nel suo negozio le offre alloggio e un bel posto, ovviamente un bel posto dove vivere. Può finalmente mettere a frutto la sua arte magica, chi ovviamente, e la sua arte magica è quella che si vede anche nelle immagini che sono diventate famosissime di Kiki, che è quella di volare sulla scopa, e apre una piccola attività di consegna volante di pacchi. Praticamente Amazon, prima di Amazon, diciamo così. Stavo morendo, la mia terribile battuta mi stava uccidendo, ma va bene così. E quindi inizia a inserirsi, distingue il lato buono che c'è in tutte le persone, e in questa maturazione succede che ha anche degli sbalzi di umore, perché alcune cose vanno bene, alcune cose vanno male, e ne fa le spese e un ragazzino che è affascinato dal volo, è affascinato anche da Kiki che vola con la scopa. Questo ragazzino si chiama Tombo, un suo coetaneo e il suo primo e vero amico, ma non riesce spesso Tombo a capire il carattere della ragazza. Però succede che in questi momenti di scoramento Kiki non riesce più a volare. Credeva di poter mantenere questa abilità che possedeva sin da bambina ed è svanita. E quindi capisce le parole di Gigi, che il micio, e Kiki è disperata e cerca di capire cosa conta veramente per lei questo anno di noviziato, riuscire a trasformare le proprie attitudini e il proprio talento di bambina nell'attività da svolgere da adulti. Qualora lei avesse fallito, non solo sarebbe stata costretta a tornare a casa con la coda tra le gambe, ma non sarebbe più riuscita a superare questa terribile delusione. Però succede l'evento che fa risorgere, tra virgolette, Kiki. E per televisione viene trasmesso un servizio con un dirigibile ancorato dove nella cittadina dove vive Kiki, che rompe letteralmente gli ormeggi a causa del forte vento, è in balia della tempesta, e Kiki si rende conto che Tombo era salito sul dirigibile ed era rimasto aggrappato ad una fune fuori bordo, quindi rischiava veramente di morire. E mentre il dirigibile viaggia senza controllo, Kiki riesce a recuperare questo blocco letteralmente psicologico che si portava dietro, e non a bordo di una scopa ma a bordo di uno spazzolone, spoiler nello spoiler, la persona che dà lo spazzolone, se non ricordo male, è il maestro Miyazaki in disegno, ok? Hitchcock in stile Miyazaki, o Miyazaki in stile Hitchcock, forse è meglio la seconda, e riesce a salvarlo Tombo, finalmente ritrova il suo talento, salva il suo amico e conquista il cuore dei cittadini, e quindi riacquista la fiducia in se stessa. E tutto è bene quello che finisce bene. Le consegne a domicilio vanno bene, scrive una lettera ai suoi genitori informandoli che lei e Gigi, sono felici. Ed è bello, ed è un bel finale, ed è assolutamente la cosa migliore che si poteva ottenere da questo. Ah, tra le altre cose, Gigi, il gatto nero parlante, lo capisce solamente Kiki, gli altri non riescono a capirlo, ma questo è, penso, poteva essere anche discretamente ovvio. E tra le altre cose, oltre alla storia, anche nella sua semplicità, non dico banalità, per carità di Dio, no, assolutamente, però nella storia si vanno ad incastrare in maniera fantastica i disegni sono incredibilmente efficaci, perché riescono a prendere spunto tantissimo dalla, diciamo così, dall'architettura europea. Ci sono tantissimi riferimenti soprattutto per quello che riguarda la città dove si trova Kiki, alla Svezia. Stoccolma e Visby, credo si pronuncia così, furono visitati da Miyazaki e i suoi artisti per fare foto, per cercare di capire il setting, come, diciamo, come base immaginaria di Corico, che è la città dove si trova Kiki. Ci sono anche elementi di Lisbona, Parigi, San Francisco, Napoli, insomma, è un bel mix, è un po' quel bel mix che, citando anche recentissimo per me il mio rewatch di Porco Rosso, vabbè, lo sapete, meglio maiali che eccetera eccetera. Nella Milano di Porco Rosso ci sono elementi parigini, c'è anche qualcosa di Roma, ma va bene così, sono navigli giganteschi che a Milano non ci sono mai stati, credo, almeno negli ultimi 200-300 anni, ma va bene lo stesso. È un'opera di fantasia, è ispirarsi a qualcosa ed è una bella ispirazione, ed è un modo fantastico per abbracciare letteralmente tutto il mondo con un'opera di questa portata, ed è bello che sia ancora oggi attuale in un momento piuttosto complicato della nostra esistenza, non solamente come italiani ma anche come cittadini del mondo, come meri esseri umani che non ce la stiamo passando bene, no. Quindi diciamo che speriamo che tutti quanti riescano a trovare come Kiki la loro vocazione e ritrovarla per bene e non farci fare la fine del sorcio. Ok, detto questo, con anche il pippone semipolitico, continuiamo ad ascoltare la musica di Joe Hisaishi e poi dopo facciamo anche un pochino di analisi, ma come al solito molto blanda, sulle tematiche che anche in questo caso vengono trasmesse da Hayao Miyazaki nel suo film In Kiki consegna a domicilio. Ci sentiamo tra poco, sempre su Radio Fab e sempre con Big Japan. Thank you. Rieccoci qua, Big in Japan, Radio Fab. E come analizzare quest'opera di Miyazaki? In maniera molto semplice, attraverso una frase che è fondamentale nella storia e soprattutto nello sviluppo e nell'evoluzione di Kiki. Ed è questa, sembra cruda, sembra drammatica, però è vera, perché se ho perso la mia magia, significa che ho perso tutto. Ed è questo uno dei passaggi, è il passaggio fondamentale di tutta quest'opera, perché è il radicale passaggio dall'età del bambino all'età adulta. In un momento in cui tutto viene messo in discussione, in cui tutto quanto quello che credevamo rischia di sgretolarsi alla prima difficoltà. E la prima difficoltà, come abbiamo detto, è quella che lei non riesce più a volare, perde i poteri, perde la fiducia in se stessa, perde quello che credeva essere suo. Tombo è fondamentale nell'evento che abbiamo descritto prima. La presenza di Tombo è fondamentale perché Tombo diventa la miccia, l'innesco che fa ritrovare a Kiki quella determinazione a far superare la nostra eroina quel blocco terrificante che la inchiodava a terra letteralmente. E non importa se vola su una scopa o su uno spazzolone, l'importante è che lei riesca a portare, a incardinare letteralmente il suo potere verso l'età adulta, anzi all'interno dell'età adulta. Ed è uno dei temi fondamentali, ed è un tema fondamentale che si evince andando a vedere il film anche in maniera leggermente più critica rispetto alla meraviglia, allo sbalordimento, che non so se si può dire, però va bene, delle immagini e dello spettacolo dei colori, assolutamente. Kiki è fondamentalmente questo, è una bambina che diventa adulta, una bambina che diventa adulta attraverso, come spesso capita, ahi noi, purtroppo succede nelle vite di chiunque, a causa di un momento drammatico. Un momento drammatico che fortunatamente in questo caso si risolve benissimo. Però è un momento in cui una grande difficoltà ti si pone davanti e tu non sai come fargli fronte. Kiki è da sola, l'apprendistato appunto serve per quello, per diventare letteralmente una strega adulta, una vera strega, un qualcuno su cui contare. Ma prima di tutto devi contare su te stessa, e Kiki ci riesce. Per fortuna riesce a andare verso il suo futuro con fiducia, e soprattutto non vedendo più, non possiamo dire come nemici, ma come estranei tutte le persone all'interno della città. È anche importante questo punto, perché il gap tra campagna, perché Kiki vive in campagna con la sua famiglia, e una città che è totalmente diversa in ritmi, in persone, in agitazione, in frenesia rispetto a quello che succede nel mondo, diciamo, reale che affronta Kiki. E ora il momento del mea culpa ulteriore. Non è stato il maggiore incasso giapponese, è il film di maggior successo giapponese di animazione dell'89, ma è stato il quarto incasso dell'anno, perché mi ero dimenticato che ce ne sono stati due che hanno incassato un po' di più in Giappone, e Rain Man ha incassato più di Kiki. Ho fatto uno switch su un po' medaglia d'oro comunque, va bene, anche perché Ritorno al futuro parte seconda e Indiana Jones e l'ultima crociata hanno incassato più di Kiki. Vabbè, succede. ho pestato. Sì, ci siamo capiti, però vabbè, errore minimo, ci può stare. Però comunque i 2 miliardi di yen l'ha portata a casa bomba, quindi ottimo. 2 miliardi di yen inteso come ricavo di produzione, perché tra tutto, tra spese e tutto quanto, 2 miliardi di yen sono stati i soldoni che lo studio Ghibli si sono portati a casa. Detto questo, Kiki, perché non ne ho parlato prima, come ho detto prima? Ah, mamma mia, vabbè, lasciate perdere. Perché non lo so, perché probabilmente perso in milioni di cose, in milioni di serie e tutto il resto, a volte qualche cosa ce la siamo persa per strada. Così come me l'ho perso per strada Tempo fa Marni, che è uno dei film più belli, più commoventi dell'universo animato, e non so perché non l'avevo trattato prima, ma va bene. Cioè, sono andato a trattare prima Le ali di Ogni Amis, che praticamente lo conosciamo in 5 in Italia, però va bene, in 5 magari no, però d'accordo, ci siamo capiti. Quindi tiriamo le fila di questa puntata letteralmente fuori di testa, però va bene lo stesso, perché Kiki si merita una, si meritava, si merita, continuerà a meritarsi una puntata, continuerà a meritarsi una bella visione comoda, bella in casa. E soprattutto c'è anche un'altra cosa fondamentale: speriamo che la T-Red, dopo il successo, e speriamo anche le grosse vendite del Ragazzo dell'Airone, abbia intenzione di fare un'opera pia. E qui peroriamo una causa. Allora, sapete che io, diciamo, non è che ho fatto una crociata, io non sono l'ultima ruota del carro, sono salito sul carro degli odiatori, no, odiatori, dei critici di una certa persona che ha adattato le vecchie opere, vecchie per modo di dire, le opere di Miyazaki, e speriamo che, visto il successo del Ragazzo e l'Airone, non si parli solamente di una ripubblicazione di tutti i Blu-ray, dei DVD, degli steelbook, di questa grandissima ceppa, ma si faccia un lavoro un pochino più articolato, magari partendo dal team del Ragazzo e l'Airone, rilavorare ex novo tutte quante le opere di Miyazaki, adattarle, riscrivere per benino i dialoghi e non fare incazzare le nonnine, ci siamo capiti a chi faccio riferimento, e quindi riportare finalmente in una versione moderna e non ultra arcaica giapponese ortodossa, Ito attaccato, le varie traduzioni, perché mio Dio, Kiki è bello, però ci sono a volte certe locuzioni che fanno veramente fanno veramente urlare, sembra quando qualcuno passa il gesso sulla lavagna e lo fa stridere con violenza. A volte succede questo, ma a volte, spesso, però indipendentemente dal, diciamo così, dal gap italiano arcaico e pubblico, il film è una meraviglia, è una delizia per gli occhi, ed è bello, è positivo, ti fa star bene, ed è questa la cosa che secondo me è più importante. Kiki è un film che fa star bene, come quasi tutti i film di Miyazaki. No, non parlerò mai di Una tomba per le lucciole, no, ok? Mi è salita l'ansia solamente a parlare della Tomba per le lucciole, no, non lo farò mai. Le ultime parole famose, no, non lo faccio la prossima puntata, no, tranquilli, faremo una cosa un pochino più leggera se riusciamo a farla, perché vorrei farla bene, anche perché anche in questo caso ci sono state delle traduzioni piuttosto avventurose, ma non parliamo di colui che non deve essere nominato, ma di Mediaset, quasi Magia Johnny. Ok, alla settimana prossima.
ママに会うために今一人列車に乗ったの黄昏迫る街並みや車の流れ横目で追い越してあの人はもう気づく頃よバスルームにルージュの伝言浮気な恋を早く諦めない限りうちには帰らない不安な気持ちを残したまま街はママから電話で叱ってもらうわ My darling
木漏れ日の優しさに包まれ